Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Giorgio Diritti, regista del film Lubo, al cinema da giovedì 9 novembre 2023, ben trovato.
Ciao, ben trovato Federico, ben trovato tutti.
Come lo descriveresti questo lavoro?
Lo descriverei come un viaggio nel tempo, nei luoghi, che parte dal 1939, arriva agli anni 60 praticamente, e un viaggio che ci racconta appunto nei luoghi, come fosse anche per il protagonista, che si racconta in una sensazione nomade di posti diversi, e poi lo definirei un film comunque di grande attualità e che ci pone ancora una volta gli interrogativi rispetto a quello che è la dimensione di leggi assurde e sbagliate che modificano la vita della gente. E quindi sulla base di questo poi ci sono delle ricadute, in primo sulle persone che subiscono delle ingiustizie per discriminazioni razziali o per pregiudizi di quel tipo, e poi perché comunque sia non si sa chi subisce queste ingiustizie come può reagire. E quindi si rischia di sviluppare una catena del male che va avanti all'infinito. Per fortuna, direi, nel caso di Lugo è un uomo che comunque ha dentro, anche al di là della solitudine, della rabbia, la voglia di ricostruire la vita, la voglia di crederci, la voglia di comunque cercare di dare un senso a quell'esistenza che gli è stata completamente modificata.
Come nasce tutto?
Tutto nasce dalla lettura di un romanzo, Il seminatore di Mario Calatura, un romanzo di un po' di anni fa che mi ha colpito. Poi ho conosciuto Mario, ci siamo incontrati più volte, abbiamo ragionato e non era facile comunque traslare questa storia a livello filmico, o quantomeno per me era importante stare col personaggio principale, con Lubo appunto, e quindi poi strada facendo ho scelto questo percorso vedendo appunto nel tempo, negli anni, qual era la dimensione della sua vita.
Che tipo di ricerca hai fatto?
Le ricerche sono state tantissime, come sempre un po' nel mio lavoro, da quelle di base in cui ho cercato di conoscere meglio questa etnia Yenish di cui non sapevo neanche dell'esistenza, che ho scoperto essere un'etnia nomade presente e avuto in passato, quando era molto numerosa, presenza in vari stati del centro Europa, dalla Germania principalmente all'Austria, alla Svizzera, come appunto la storia poi racconta, alla Francia dove ancora ci sono molti Yenish, e anche nell'Italia del nord, nelle zone della Valtellina, Bormio, eccetera. Poi, al di là di questo, ho anche cercato di capire meglio le vicende dalle persone. Ho avuto il piacere, diciamo così, di incontrare Uschi Waser, che è una bambina che è stata appunto in funzione di questa operazione creata dalla Kinderlandstrasse svizzera, è stata una bambina di quelle portate via alla famiglia e inserita in sistemi di cosiddetta rieducazione, che volevano dire collegi, quando andava bene, tanti collegi, lei è stata in più di 20 collegi, oppure affidamento a famiglie, spesso per andare a fare poi i contadini e trovandosi magari a dormire, come mi hanno raccontato, nella strada dei maiali. Quindi c'è stato anche un lavoro di ricerca in quel senso lì, e in particolare devo dire che l'incontro con Uschi Waser e con Venance, che poi hanno anche fatto il dialogue coach con noi sul film, sono stati due incontri che mi hanno fortemente, ancor più determinato sulla necessità di raccontare questa storia. perché purtroppo le discriminazioni ancora esistono, perché purtroppo credo che la vita di ogni bambino dovrebbe essere tutelata e dovrebbe essere anche posta nelle condizioni di poter fiorire secondo le migliori capacità, il miglior talento, secondo una condizione amorevole intorno e non nella costrizione, nelle punizioni o addirittura in situazioni ancora più tragiche.
Hai anche trovato un importante protagonista, Magnetico.
Sì, ho trovato un importante protagonista, dire che Franz Rogowski, che avevo peraltro spiato, diciamo così, su altri film, che mi aveva colpito per la sua forza magnetica di sguardo, per la sua anche versatilità, mi è sembrato a un certo punto fondamentale per questa storia, proprio per la sua forza nel saperti rendere credibile in situazioni diverse, in panni diversi. Poi, conoscendo mano, ho scoperto anche che aveva fatto una scuola di giocoleria, che era in realtà stato anche un artista di strada anche lui. Quindi tutti questi elementi, insomma, mi hanno convinto che fosse la persona giusta, l'attore giusto. E devo dire che anche si è applicato a questo progetto con grande determinazione e affrontando difficoltà notevoli, perché comunque è un uomo che non sapeva suonare assolutamente né l'armonica né la fisarmonica, ha studiato, altrettanto si è trovato a confrontarsi con tre lingue, l'italiano che un po' conosceva appunto perché aveva studiato giocoleria a Lugano, lo svizzero tedesco che è matrice appunto tedesca come lingua, ma che ha una sua fonetica completamente diversa, termini differenti, e quindi anche lì ha dovuto studiare, e ancora di più la lingua yenish, che è una lingua totalmente sconosciuta alla gran parte delle persone.
È una vicenda per la quale la Svizzera ha fatto mea culpa molto di recente, a metà degli anni Ottanta, ma è un problema che, come dicevi tu all'inizio, continua ancora oggi. Fa venire in mente due piani, sia il rapporto degli stati nazione con le minoranze e sia le persecuzioni a cui vanno incontro i popoli nomadi a livello globale.
Esatto, la storia di Lugo racchiude anche questi due elementi, comunque sia c'è questa strana dimensione che probabilmente arriva dai tempi, per cui nel momento in cui la stanzialità è diventata un punto di riferimento delle comunità, nel senso delle comunità intendo dire dei primi piccoli villaggi eccetera, il diverso che arrivava, che era nomade, che non aveva una casa, terreno a coltivare, veniva guardato subito con sospetto, da lì anche in parte la diceria degli zingari che rubano eccetera si è alimentata. Poi è vero altrettanto che nell'ambito anche della società nomade e tanto più nelle diverse etnie ci sono stati sempre anche problemi di delinquenza, furti eccetera, però questi elementi fanno parte tanto quanto della società cosiddetta stanziale quanto di quella nomade, dipende poi dalle persone, dalla educazione che hanno, dalla caratteristica di quello che c'è nella loro concezione di bene e di male, ecco. Quindi penso che in particolare, poi aggiungo che la simpatia per questa etnia mi è nata anche proprio dal fatto di scoprire che aveva una forte predisposizione nell'ambito artistico, tant'è che nelle ricerche è emerso che molti ipotizzano, o meglio, sono convinti che la gran parte di quella che è stata poi la creazione dei valzer, delle musiche, no, ad esempio dell'alta società austriaca, quelli che noi abbiamo conosciuto anche come i valzer di Strauss dopo un po' di anni, è nata proprio dalla musica popolare yenish, perché una delle cose che facevano spesso era andare nei paesi ed essere l'orchestra, che orchestrina ovviamente di pochi elementi, che faceva sì che le persone potessero ballare, divertirsi.
Che uscita è questa? Quante sale?
Da quello che so io è un'uscita, la definirei media, nel senso non potente, ma 150 sale ci dovrebbero essere, che comunque è un'ottima cosa per il momento, e chiaramente è un'uscita che nasce in un periodo anche di presenza di molto cinema italiano, che è stato sia al Festival di Venezia sia a Roma in generale, quindi c'è una presenza forte, è un momento anche in generale in cui ci sono molti film in giro, e quindi questo è un bene. Poi è chiaro che poi è un po' più ristretto lo spazio. Sicuramente la bellissima avventura del film della Cortellesi è una notizia ed è un piacere, e anzi ne sono molto contento, anche molti complimenti per il lavoro. Però sta occupando un sacco di sale, questo chiaramente non è certo colpa, ma anzi un merito. Però questo qui, insomma, in generale modifica le dinamiche distributive.
Il film Lubo al cinema da giovedì 9 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Giorgio Diritti. Alla prossima!
Ciao, grazie mille, alla prossima!
Con Gianfilippo Pedote e Giuliano Carli per presentare il loro film Soldato Peter al cinema da giovedì 9 novembre 2023. Ben trovati.
Grazie, saluto a tutti.
Cosa racconta quest'opera?
Il Soldato Peter si ispira ad un soldatino austro-ungarico morto alla fine della prima guerra mondiale e sepolto nel sacrario del Monte Grappa, che ha una particolarità, ha un nome che veramente è stata per noi fonte di ispirazione. Si chiamava Peter Pan, come il personaggio del romanzo di Berry, il bambino Peter Pan, che è il ragazzo che non vuole entrare nel mondo degli adulti. Ecco, ci siamo ispirati a questo soldatino che è esistito realmente, che è morto poco prima della fine della guerra, una delle tante morti inutili che la guerra produce, per fare un film che trasponesse o mettesse un pochettino insieme il Peter Pan letterario con l'idea di un soldatino che viene prelevato dalla guerra, portato via dalle sue terre, dalla sua attività, dal suo rapporto profondo con la natura, faceva il pastore nelle sue terre ungheresi, per andare a fare la guerra. La guerra lui ne vede tutto l'orrore, tutta la brutalità, tutta la violenza, e decide di abbandonare il fronte e fugge entrando nel territorio nemico, quasi completamente evacuato, dove restano così le tracce della violenza della guerra. E in questo percorso il nostro soldatino ragiona sull'esperienza che ha vissuto e ritrova nell'ambiente naturale una prossimità molto forte con la sua terra, come se a livello di mondo naturale non ci fossero confini e non ci fossero differenze. E il film è stato girato sull'altopiano di Asiago, ci dice qualcosa al riguardo Gilda, che è proprio di lì fra l'altro.
Questo film è stato proprio ispirato dall'altopiano di Asiago, teatro di sanguinose battaglie. Mi ricordo che noi ragazzini, quando andavamo a giocare, c'era sempre qualcosa da trovare, questi regali maledetti della guerra. Pensare che già ragazzini sapevamo distinguere il cioccolato italiano da quello austro-ungarico, dalla pallottola italiana a quella inglese, le borracce che trovavamo, che usavamo e che in qualche modo invece portavamo subito la bocca per imitare di fare il soldato, poi crescendo un po' da ragazzini si comincia a capire che la guerra è maledetta, distruttiva, e quando abbiamo incontrato questa figura di Peter Pan, che è stata una sorpresa sia per me che per Gianfilippo, abbiamo detto tentiamo di portare al cinema un soldatino che scappa dall'articolato, dal sbarramento di fischi nati, che sono un po' tutti i muri che vediamo anche oggi in volta per il mondo, facciamo scappare, però facendolo in qualche maniera scappare, abbiamo pensato anche che la montagna stessa, che suggerisce un po' tutto quello che è stato il suo mondo prima di partire per la guerra, e questa montagna gli suggerisce di spogliarsi, butta via tutto. Infatti vedremo che alla fine Peter non ha nulla addosso, non ha un'arma, perché la bellezza della natura, che dopo è anche quella vittima delle grandi guerre, l'ha portato a tornare a essere ragazzino. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo tentato di fare.
Per spalla del romanzo di Berry è il bambino che non vuole entrare nel mondo degli adulti, e anche il nostro Peter Pan in fondo è un soldatino che identifica il mondo degli adulti con il mondo della guerra e con i motivi che stanno dietro alla guerra, il dominio dell'uomo sull'uomo, un senso di onnipotenza che travalica qualsiasi limite e pensa che si possa addirittura dominare e controllare la natura. Ecco, se siamo partiti da qui proprio per fare una riflessione sulla guerra e sulla prossimità che c'è tra il pensiero che genera la guerra è il pensiero che distrugge l'ambiente, lo rende invivibile per l'uomo.
E che distribuzione sarà?
Una distribuzione come succede oggi, non è un momento facile per il cinema, non è un momento facile per il cinema indipendente, che dovrebbe essere il cinema anche così espressivamente più libero. Quindi è una distribuzione che coprirà il territorio nazionale, sarà un po' spot, in alcuni momenti sarà in certe città, in altri momenti in altre città. Abbiamo una distribuzione che è Partenos e con loro stiamo incominciando questo lavoro di proposizione del film al pubblico. Il film è un film che è stato concepito proprio per stimolare una riflessione sulla guerra in un momento in cui ci rendiamo conto che la guerra e il bellicismo sono ritornati un pochettino protagonisti della nostra esistenza, con tutti i drammi e le tragedie che portano e con la impossibilità che in genere possano avere di risolvere i problemi veri.
Ci date dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
C'è una pagina su Facebook e su Instagram dove ci sono le informazioni sulle uscite del film. Posso dire che il film sarà dal 21 a Roma, al Cinema Farnese, e le altre uscite, sì, vi invitiamo ad andare a trovarle sui social per sapere le date, le città.
Il film Soldato Peter al cinema da giovedì 9 novembre 2023 con Partenos. Un saluto e un ringraziamento ai registi Gianfilippo Pedote e Giuliano Carli. A presto!
Grazie, grazie.
Salve.
Salve.
Con Yuri Ancarani, regista del documentario Il popolo delle donne, il film, al cinema da lunedì 13 novembre 2023, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Che lavoro Buongiorno. È questo?
È un film che parla di un tema importantissimo per l'Italia, è un film che ha un tema che è la violenza nei confronti delle donne da parte degli uomini, ed è un tema pericoloso e quindi, essendo pericoloso, per me è molto interessante, perché nessuno poi si è approcciato, secondo me, in una maniera giusta e corretta. Viviamo in un ambito dove le questioni di cronaca vengono commentate con dibattiti, con opinioni, e c'era bisogno di una voce esperta che conoscesse bene l'argomento, che lo spiegasse in maniera lucida, semplice e chiara a un pubblico che ha il bisogno e il dovere di comprendere certe questioni così complesse.
Non ultimo il fatto che sia una voce di donna.
Sì, è vero, io sono un uomo e lei è una donna, perché comunque è un percorso da fare insieme, è un tema che tocca uomini e donne, e quindi la ricerca è di Marina, che ha dedicato tutta la sua vita a vari temi, tra cui la liberazione femminile e il tema della violenza, e poi ci sono io che ho messo tutte le mie capacità a servizio del progetto.
Come era nato appunto il progetto?
Il progetto è nato proprio perché col mio lavoro io ho viaggiato molto, sono stato molto all'estero, e quindi noi magari non ci rendiamo molto conto quando siamo all'interno di una realtà. Sentivo molto questo tema vibrare, cioè il nostro paese, tutti si lamentano di problemi che sono insignificanti, cioè sono un sacco di problemi di cui si parla in Italia che all'estero non esistono, cioè sono proprio problemi inventati. Questioni proprio banalissime. Poi ci sono dei problemi veramente pesanti che vengono tenuti in maniera incredibilmente marginale, tipo questa questione. E quindi era un tema che mi interessava, non sapendo proprio come, perché è comunque complesso, mi interessava sviluppare. Ho conosciuto Marina, che una sera a cena tra i vari argomenti, parlando di politica e di fatti di cronaca, siamo arrivati a parlare di questo tema, e lei era così semplice, lucida, chiara, che ho detto: ok, è arrivato il momento, facciamoci un film. E quindi è nato questo film, che poi è un film di informazione, un film saggio, non è un film narrativo, è una lezione magistrale. È proprio l'approccio della lezione magistrale, non si finisce mai di imparare, e quindi abbiamo deciso di creare proprio un plot espositivo nel film che desse luce proprio alla sua parola. Il film è molto semplice ed è stato creato per dare la possibilità alle persone di seguire nel miglior modo possibile la sua voce.
Il titolo viene da un concetto espresso.
Sì, lei c'è stato un momento che dice perché le donne sono un popolo e poi ripete in un altro momento quanto sia importante per le donne sentirsi un popolo e poi lo spiega, ma quando io ho sentito che lei ha utilizzato proprio questa parola, il popolo delle donne, io mi sono detto, beh, pazzesco, questo è il titolo.
Che percorso distributivo avete immaginato?
Io sono nuovo nel mondo della distribuzione, è stato distribuito il mio primo lungometraggio Atlantide e adesso questa è la seconda esperienza. Mi piace l'idea di spostarmi da una sala all'altra trasformando il cinema in teatro e quindi come se fosse un grande spettacolo, un evento dove si sta insieme e soprattutto poi si commenta e si crea un dibattito sul film e quindi ci sarà un percorso che è partito da Milano al Cinema Beltrade, abbiamo fatto un sold out, la sala era gremita di giovani e qui insomma mi ha dato un sacco di energia per andare avanti e piano piano arriveremo in tutte le città, arriveremo a Roma l'8 dicembre al Cinema Troisi alle 20 e poi continueremo passando da spazi, soprattutto Cinema d'Essè che ha intenzione di sostenere il progetto.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Beh, sicuramente oggi la maniera migliore è seguire il profilo Instagram del distributore che è Barzens Hippo o il mio profilo che è Julian Carani, dove mettiamo ogni giorno novità su dove vederlo, c'è tutta la lista delle sale che hanno già preso il film nelle varie città. E poi abbiamo un sito che è ilpopolodelledonne.it dove c'è l'aggiornamento delle sale che entrano e partecipano nella programmazione.
Il documentario Il popolo delle donne, il film al cinema da lunedì 13 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Julian Carani. Alla prossima!
Alla prossima, grazie mille!
Con Gianluca Vassallo, regista del film La sedia al cinema da giovedì 16 novembre 2023, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Cosa hai raccontato?
Ho raccontato una tensione a metà strada tra quella intima e quella pubblica, perché contestualmente al momento della scrittura c'erano due eventi, uno privato e uno pubblico, molto forti. Da una parte la diagnosi di Parkinson a mio padre e dall'altra parte la campagna elettorale con la Meloni che mi appariva in sogno la notte. E ho deciso di raccontare in qualche modo che cosa significa raccogliere un'eredità morale e cercare di portarla nel futuro e con molti apparati simbolici, tra cui la sedia di Mari che in questo film diventa la contesa tra due fratelli e che in sé porta alla metafora del trono da una parte e anche per la natura del progetto del designer un esperimento di generosità e di visione del mondo aperta e libera meravigliosa. Attraverso questa metafora ho cercato di raccontare la mia profonda paura per la nostra incapacità come corpo umano di portare avanti un'idea appunto di mondo libero e aperto.
Com'era nato tutto?
Davanti a un foglio bianco, io e la mia tensione, e come esprimerla? Ho pensato, beh, anziché fare le vacanze produco un film. E mi sono messo a scrivere, ho scritto tutto in due settimane e la settimana dopo abbiamo iniziato a girare. È stato molto veloce il processo, una cosa impossibile, no? Se adotti un modello di produzione cinematografico ordinario, ovvero scrivi, porti al ministero, il ministero finanzia e tu dopo due anni forse vedi la tua idea realizzata. Io ho scritto e prodotto in un tempo brevissimo e con una prossimità molto forte tra il momento della percezione del mondo e la restituzione al mondo del tuo percepito, che fa sì che il film sia un po' più vicino al mondo da cui vengo, che è la fotografia e la musica, due mondi che hanno un'immediatezza di fondo, no? Tu premi il do e suona il do, tu schiacci il pulsante di scatto e la foto viene impressa, ed è un modo di fare cinema sicuramente forte, non so se bello o brutto, anche se questo poi è fondamentalmente irrilevante. Rilevante è, come autore, sapere c'è questa vicinanza tra il momento del sentire e quello dell'espressione.
Com'è stata la realizzazione pratica?
Se parliamo dell'aspetto produttivo materiale, io ho la fortuna di essere un fotografo che riesce a mantenere viva una comunità di altri fotografi e quindi produco banalmente un circolo economico virtuoso. Abbiamo deciso tutti quanti in studio assieme di investire le risorse che quest'anno sarebbero state destinate ad altro in un progetto culturale, quindi ho convocato attorno a me Tiziana Troia delle Lucido Sottile, un gruppo teatrale molto molto radicale presente qui in Sardegna, e grazie a lei ho messo insieme un cast davvero molto sensibile al progetto. Tutti quanti hanno aderito con grande freschezza, spontaneità e generosità, ed è stato possibile realizzare il film anche grazie al fatto che il tipo di retribuzione che hanno accettato era sicuramente sotto soglia rispetto alla loro capacità, e quindi è stato possibile realizzare il film con una quantità di denaro davvero risibile rispetto agli standard italiani e internazionali.
Come sarà ora il percorso distributivo?
Il percorso distributivo è un altro meccanismo interessante, perché noi non abbiamo trovato una distribuzione in nessun modo, nonostante i grandi sforzi messi in campo. Abbiamo deciso di costituire un soggetto che distribuisce questo film. Questo soggetto si chiama No Claps, perché noi non cerchiamo applausi, ma cerchiamo di muovere il mondo. E questo soggetto ha come idea di fondo una distribuzione cinematografica punk, quindi con un'attitudine molto aggressiva. Abbiamo chiamato tutti i cinema italiani, se lo garantisco, tutti, e siamo riusciti per ora a mettere insieme una quindicina di tappe in Italia del film, grazie anche all'apporto di un ufficio stampa molto sensibile ai film indipendenti. Il film sta iniziando ad avere una certa visibilità, e questo credo che possa alimentare ancora il suo percorso distributivo. Quindi se per ora saremo solamente a Milano, Mantova, Firenze, Napoli, Cagliari, ovviamente, figurarsi se la Sardegna manca, Verona e anche Mestre, la gloriosa Mestre. Sono sicuro che dopo questo primo giro il film avrà un altro spazio distributivo che parte dalla volontà degli esercenti, cosa piuttosto complessa da riuscire ad ottenere, no?
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
C'è un sito web che è lasedia.film, sul quale potete trovare tutte le date delle presentazioni e l'evoluzione del progetto in itinere.
Il film La Sedia al cinema da giovedì 16 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianluca Vassallo. A presto!
Grazie a voi. A presto.
Con Carmen Giardina, co-regista del documentario Bellezza Addio. Ben trovata!
Ciao a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Ciao!
Che cos'è questo lavoro?
È un documentario che, come suggerisce un po' il titolo, parla di un poeta che è Dario Bellezza, ma anche dell'addio a un'epoca che non c'è più, perché ripercorrere la vita di Dario Bellezza porta per forza a parlare di una stagione culturalmente entusiasmante che ha attraversato Roma e l'Italia, quella degli anni 60 e 70, e quindi parliamo di un autore che è stato giovanissimo, segretario di Pasolini per 3 anni, ha vinto in età molto giovane un premio Viareggio, è diventato famosissimo, popolare, e poi oggi è invece un poeta dimenticato.
Com'è nato il progetto?
Un po' in qualche modo sulla scia del caso Braibanti, il precedente documentario, dove si parlava invece di un caso giudiziario dimenticato, una storia incredibile, che mentre noi la raccontavamo si parlava con, credo, Elio Pecora, di tutti gli intellettuali che all'epoca fecero una battaglia in difesa di Aldo Braibanti, e venne fuori il nome tra questi di Dario Bellezza. quando tu poi monti un documentario senti continuamente le stesse scene, rivedi, e questo nome di Dario Bellezza a un certo punto ti è sembrato di dire: ma un poeta che è stato così famoso e che oggi è completamente dimenticato, forse varrebbe la pena di lavorarci, e siamo partiti su questa idea.
Come ci avete lavorato sopra? Come avete voluto strutturarlo?
Il film è in qualche modo una cavalcata tra tantissime testimonianze, materiali di repertorio attraverso questi anni, la fine degli anni 60, 70, 80. Poi nel 90 Dario incontra Light e morirà nel 96 di questa terribile malattia. Ci sono moltissime persone intervistate, da Barbara Alberti a Franco Cordelli, a Ninetto Davoli, che racconta il periodo pasoliniano di Dario Bellezza, a Giuseppe Carrera, che ha acquistato il suo archivio dopo che l'asta è andata deserta, perché evidentemente nessuna istituzione ha pensato di acquistare l'archivio di Dario Bellezza, dove ci sono materiali preziosissimi. Maurizio Gregorini, che ha scritto un libro sugli ultimi giorni di Dario Bellezza. Chiametta Iori, Michi Vendola, che racconta che cos'è stato l'AIDS in Italia, che tra l'altro è un tema che il cinema ha raccontato poco. Elio Pecora, già detto Renzo Pari, Paco Reconti, Ulisse Benedetti, insomma. E attraverso questo ci sono anche moltissimi materiali di repertorio, pezzi ritrovati nelle Zeccherai, interviste, un bellissimo stralcio dal film su Castelporziano, che fu un festival che si potrebbe definire la nostra Woodstock. Cioè, a Roma vennero da tutto il mondo i poeti più importanti di quel momento, da Allen Ginsberg a Evtushenko, Roy Jones. Ci fu questa manifestazione enorme a cui parteciparono talmente tante persone che non si sa nemmeno il numero, 10.000, 20.000 a Castelporziano. E fu un avvenimento epocale, oggi dimenticato, ma vedo che in alcuni documentari viene ricordato. E Dario Bellezza partecipò come poeta, venne fischiato, ci furono un sacco di polemiche, il festival durò 3 giorni, l'ultima sera il palco crollò nella sabbia, senza vittime per fortuna, e qualcuno scrisse anche la fine della poesia. In effetti poi mi viene in mente che Allen Ginsberg, quando Bellezza era malato, scrisse una lettera aperta allo Stato italiano chiedendogli di aiutare Dario Bellezza, perché era un grande poeta e meritava il sostegno dello Stato italiano. Insomma, si attraversano tante cose attraverso il racconto della sua vita, perché appunto lo sguardo si allarga dalla biografia di una persona a quello che è stato l'Italia di quegli anni, a quello che è il senso della poesia, che cos'era in quegli anni e che cosa è diventato o è stato perduto oggi. Il titolo Bellezza Dio suggerisce appunto anche questo, è un'epoca che è molto cambiata, la poesia oggi serve ancora, non lo so, io da ragazza ero affamata in poesia, leggevo tantissime poesie, ho scoperto Dario Bellezza perché era il traduttore delle poesie di Arturo Rimbaud, e oggi ci chiediamo se la poesia ha ancora un senso, se la poesia è ancora importante, la risposta è al pubblico.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è una cosa che si chiama Bellezza Dio. L'appuntamento allora è a Roma al Cinema Aquila il 14 novembre, martedì alle ore 20:30 per Bellezza Dio di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, che è la prima romana. Ti dico in più che il 16 novembre invece sarà a Modena, a Emilia Doc Fest, il 16 novembre, e poi a seguire ci saranno altri festival e anche altre proiezioni romane ancora da definire.
Il documentario Bellezza Addio. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Carmen Giardina. A presto!
Saluti a tutti, a presto, ciao!
Con Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 22esima edizione del Roma Independent Film Festival, dal 16 al 24 novembre 2023, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Raccontiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è?
È un festival di cinema internazionale dedicato a progetti indipendenti, ovvero progetti che non hanno ancora una distribuzione, realizzati da produzioni senza nessun intervento dalle grosse major. È un festival che organizziamo a Roma da 22 anni, focalizzato alle opere prime e seconde di lungometraggio e invece poi aperto a tutti per quanto riguarda i documentari e i cortometraggi.
Come si caratterizza questa edizione?
Questa edizione vede diversi lungometraggi italiani, ben sei, in genere ne presentavamo tre o quattro, quest'anno abbiamo sei lungometraggi italiani, altrettanti documentari italiani, quindi diciamo che una programmazione incentrata sul Made in Italy, su produzioni nostrane e naturalmente nuovi registi emergenti con anche attori affermati e poi tantissimi incontri, tantissimi laboratori e poi ecco la particolarità è che abbiamo in sala tutti i registi delle opere in concorso, sia italiani che numerosi anche i registi stranieri, quindi per il nostro pubblico ci sarà poi la possibilità di incontrare gli autori e poter dialogare.
Quante sono le opere nel complesso?
Sono circa 85.
Com'è strutturato il festival?
Partiamo venerdì con le 17, con una programmazione dedicata ai documentari, già dalle 4 di pomeriggio, per poi alle 8 presentare il lungometraggio d'apertura, che in questo caso è un film francese, White Paradise, che poi ecco, uscirà a gennaio-febbraio anche in sala tutta Italia. Il regista giovanissimo sarà anche lui qui a Roma e poi sabato e domenica è tutto concentrato alle opere italiane e cortometraggi e poi da lunedì abbiamo genere del RIF presenta di pomeriggio primo spettacolo alle 4 e il secondo alle 6 cortometraggi internazionali e documentari per poi passare allo spettacolo delle 8 o delle 10 dove in genere presentiamo i lungometraggi sia italiani che internazionali che stranieri.
Com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo un team che mi aiuta a valutare le opere, riceviamo circa 2000 film da tutto il mondo, la maggior parte naturalmente dall'Italia, dalla Francia, dall'America, dall'Inghilterra, però ecco quest'anno per esempio abbiamo anche un film del Kazakistan, un altro film ucraino. La difficoltà è proprio nel selezionare perché noi di questi 2000 alla fine ne selezioniamo solo 85, quindi tantissime le opere che arrivano. Quindi ecco il lavoro che noi facciamo da giugno a settembre è quello di selezionare e di arrivare insomma a una rosa di 85 titoli, quindi un lavorone. Poi pensiamo che ci sia anche la sezione dedicata alle sceneggiature e ai soggetti, anche lì arrivano circa 200-300 opere, quindi anche lì abbiamo un comitato di lettori che valuta e legge, cerca di selezionare le opere di soggetto di sceneggiatura.
Com'è lo stato di produzione e diffusione del cinema indipendente?
Lo stato di produzione mi sembra abbastanza buono, anche perché vediamo che ci sono diversi incentivi sia dalle regioni che dal Ministero e dai comuni stessi. Quest'anno abbiamo anche diversi laboratori che sono stati fatti con il MIC e con il MIM, il Ministero della Cultura. Il problema rimane sempre la distribuzione, è difficile trovare poi delle sale disposte a distribuire le opere, però insomma alcune sale come il Cinema Aquila è abbastanza disponibile, anche la Sala Troisi, ospitiamo un documentario e diversi cortometraggi, però ecco diciamo il problema fondamentale è quello che poi tutti questi film che noi andiamo a presentare hanno difficoltà poi ad uscire in sala, quindi è un lavoro veramente capillare, un lavoro veramente tosto che fa la produzione stessa perché non riesce a trovare poi un distributore. I distributori purtroppo per gli indipendenti, come ben sappiamo, sono propensi a distribuire quei film dove hanno poi un incasso certo e quindi purtroppo è difficile poi andare a distribuire un film italiano, anche se di qualità insomma abbastanza buona, specialmente poi fatti con incentivi, con sovvenzioni dal Ministero, quindi da enti pubblici, e purtroppo poi sia la televisione pubblica sia le sale hanno difficoltà poi a presentarlo. Insomma.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Il nostro sito web è fornitissimo, stavo vedendo proprio rispetto ad altri festival importantissimi in Europa, noi abbiamo le schede dei film con le sinossi, trailer, foto, biografia del regista, sia in italiano che in inglese, RIF.it, è possibile vedere anche il programma dettagliatissimo con tutte le 85 opere, gli eventi speciali, gli incontri, sottolineiamo nel programma se ci sarà il regista in sala, se è in anteprima mondiale, perché quest'anno abbiamo, mi sembra di ricordare se non erro, 20 anteprime mondiali, 20 anteprime europee e il resto le altre 40, 50 sono tutte anteprime italiane, quindi un festival come di consuetudine dove presenta insomma opere poi recenti del 2023 di quest'anno e tutte le anteprime, quindi RIF.it.
22esima edizione del Roma Independent Film Festival dal 16 al 24 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. A presto!
Grazie, grazie a voi, ci vediamo al cinema. Ciao.
Con Cristina Piccino, una delle curatrici della 43esima edizione del Festival Filmmaker a Milano dal 17 al 27 novembre 2023, ben trovata.
Ben trovata a te, grazie, grazie di questa chiacchierata e buonasera.
Che cos'è, per chi non lo conoscesse, questo storico festival?
Filmmaker è un festival che si tiene appunto da lungo tempo. Quest'anno ritroviamo le sedi degli anni scorsi, ovvero l'Arcobaleno Film Center e la Cineteca Milano Arlecchino, mentre la sezione è già iniziata la scorsa edizione, dedicata alla realtà virtuale, sarà all'Anteo Palazzo del Cinema. Filmmaker è un punto di riferimento importante per chi vuole scoprire o riscoprire i nomi del cinema del reale, quelli di oggi ma anche quelli del passato, e al tempo stesso, anche grazie al concorso dedicato ai giovani sotto ai 35 anni, farci un'idea di quello che potrebbe accadere nel futuro.
Come si caratterizza questa edizione? Quante opere ci sono?
L'edizione di quest'anno avrà 48 titoli, di cui 21 in prima mondiale e 15 in prima italiana. Si caratterizza con l'idea, intanto sin dall'apertura, di dialogare anche con il mercato, scommettendo su un'autrice originale quale Alice Rohrbacher, con cui apriremo il festival il 17 novembre, presentando in anteprima La Chimera, il suo ultimo film che poi arriverà in sala. Ci è sembrata una scelta importante, giusta, perché è un'autrice di riferimento, perché appunto pensa che il cinema deve guardare la realtà e anche al tempo stesso inventare il mondo. Alice Rohrbacher per la prima volta incrocia un po' filmmaker e apre questo film e dialoga in modo molto forte, ricco e aperto con questa edizione che vuole essere sospesa fra documentario, realismo e sperimentazioni più libere e indipendenti.
Saranno presenti autori e autrici a presentare i loro lavori?
Sì, nel concorso internazionale avremo diverse autrici e autori che accompagneranno il loro lavoro. Il concorso internazionale è composto da 10 film, e anch'essi appunto sempre in anteprima in Italia oppure in anteprima mondiale. Avremo con noi ad esempio Sylvain George, che è stato il vincitore della edizione 2022, che presenta il secondo capitolo del suo Nuit Obscure. Questa volta il titolo che si accompagna a Nuit Obscure è Au revoir, il film in in cui lui porta avanti questa ricerca di una forma estetica e politica per raccontare i migranti e quindi anche il nostro tempo. Siamo di nuovo a Melilla, che è una frontiera tra Europa e Africa, e questa volta al centro della sua narrazione ci sono i bambini, ed è molto interessante vedere come questi bambini, che sono soli e che cercano comunque di raggiungere l'Europa, al tempo stesso nelle loro traiettorie inventano quasi dei giochi per sopravvivere, che sono anche un capovolgimento di tutta la geografia del controllo di Melilla, dove appunto tenere a bada i migranti e far sì che non salgano sulle navi di nascosto ha trasformato anche la geografia cittadina. Abbiamo poi il secondo film di Elvis Gambino, un regista centrafricano, che si chiama Le Fardeau e che conferma la vitalità del nuovo cinema africano e che vuole confrontarsi senza stereotipi con la propria realtà. Al centro di questo film c'è una coppia che deve combattere con i tabù della realtà centrafricana, in quanto il marito è ammalato di AIDS. Avremo ospite anche Vani Khosnoudi, che è una regista iraniana della diaspora, molto attiva. In passato ha fatto un film dedicato alle rivoluzioni dell'Iran, dopo il quale non ha più potuto rientrare nel paese. Questo suo film breve si chiama Il Cinero, un cervo fantasma, ed è il tentativo di inventare un archivio su una leggenda che in Messico, dove lei ha vissuto a lungo, parla di molti migranti cinesi che sono morti nel deserto al confine con gli Stati Uniti in fuga dalle persecuzioni tradizioni messicane ai primi del Novecento. Abbiamo anche un altro ospite, Khaled Abdulbaed, che è un regista siriano che vive però in Germania e ci presenta Background, un film molto bello in cui ricostruisce un po' attraverso la storia del padre, che invece aveva studiato in Germania ai tempi della Germania Est, quando c'erano degli scambi fra i paesi dell'area socialista, ingegneria, mentre per lui appunto arrivare lì è stato ovviamente molto difficoltoso, e in qualche modo ne cerca le tracce nella Germania di oggi. Sempre nel concorso internazionale abbiamo due film italiani, uno di Samira Guadagnolo e Tiziana Doria, che si chiama L'album d'oro, è una sorta di fantasia in 16 mm e ci piace questa coincidenza di avere diversi film in 16 mm nell'anno che il 16 mm festeggia il suo centenario, e Banza Voice, in cui Lorenzo Casali, che è un filmmaker e un artista, racconta la caduta della fabbrica di motori Isotta Fraschini, lasciando le parole del racconto agli operai che vi hanno lavorato. Abbiamo ovviamente tutti gli ospiti del concorso Prospettive, dedicato agli Under 35, tutte opere presentate in anteprima mondiale, e quest'anno abbiamo ricevuto tantissimi film, tra cui anche i primi lavori di studentesse e studenti che vengono da altri paesi per studiare a Milano, e abbiamo scelto un film di una giovane studentessa dell'Accademia di Brera, Yi Chun Ma, che viene dalla Cina e che si chiama Buon Anno, in cui racconta un po' lo spesamento e anche il conflitto che c'è tra lei e la famiglia, che insiste perché lei torni, invece questo suo desiderio magari di vivere altrove. Abbiamo avuto molti film dalle scuole, dalla NABA, Accademia di Milano, dalla Civica Scuola di Cinema, ma anche dal Centro Sperimentale e da altre realtà, e quindi ci sembra che sia un bel modo per mettere insieme delle scoperte, delle possibilità di cinema sul futuro. Abbiamo poi un fuori concorso quest'anno particolarmente ricco, che comprende il nuovo film di Claire Simon, Notre Corps. Claire Simon verrà a presentarlo e terrà anche una masterclass il 27 di novembre, e poi Orlando di Paul Bipresiado, l'anteprima italiana di Sparta di Ulrich Seidel, che è stato un film molto controverso e che siamo felici di mostrare, il nuovo film di Franco Maresco, Lovano Supreme, che racconta appunto un po' questa figura importantissima del musicista jazz che è John Lovano, e del resto il jazz per Maresco è uno dei grandi amori, e quindi l'incontro è particolarmente felice e riuscito. Leonardo Di Costanzo invece accompagnerà un doppio lavoro che ha fatto con dei giovani filmmaker, portandoli piano piano per mano nel loro primo confronto con la macchina da presa. Il lavoro si chiama Procida e raccoglie sotto la supervisione di Leonardo Di Costanzo e col tutoraggio di Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Di Curzi, 12 ragazze e ragazzi che provano a costruire un racconto di Procida raccogliendo tante storie e tante voci. Sempre a Leonardo Di Costanzo si deve l'accompagnamento nella loro prima volta dei giovani interpreti di Welcome to Paradise, che è invece un cortometraggio sviluppato e realizzato nell'ambito di Fare Cinema, il corso di alta formazione cinematografica della Fondazione Fare Cinema Bobbio, che è presieduto da Marco Bellocchio e diretto da Paola Pedrazzini. Sempre nel fuori concorso avremo Mattia Colombo e Valentina Cicogna con Sconosciuti Puri, la cui protagonista è Cristina Cattaneo, la direttrice dell'Abanoff di Milano, il laboratorio di antropologia e odontologia forense, che cerca di restituire un'identità a tutti quei morti che non ce l'hanno, a cominciare dai migranti. Si deve infatti a Cristina Cattaneo la ricostruzione di molte delle vittime del naufragio di Lampedusa del 2013. E abbiamo anche Bruno Bigoni, che nuovamente in un rapporto di accompagnamento incontra un drone collettivo di filmmaker molto attivo a Milano, il gruppo Maelstrom, e creano insieme questo quasi doppio film, film nel film, con tre ragazzi che cercano di raccontare la resistenza in Val di Susa dalla parte delle donne, e un'altra tipa che le filma al lavoro.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere i dettagli del programma?
www.filmmakerfest.com. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Vorrei ringraziare ringraziare Jacopo Miani, che è l'autore dell'immagine di Filmmaker 2023, e Raddi Martino, che è invece l'autrice della sigla di Filmmaker 2023. Un'altra caratteristica importante dell'edizione è un dialogo con tante realtà. Una di queste è Book City, per la quale abbiamo pensato una sezione, La lunga vita delle parole, scrittori, romanzi e film, chiedendo a uno scrittore e a una scrittrice, Alessandro Pertante e Elena Janicek, di compiere il percorso inverso, cioè invece di parlare di un film ispirato a un romanzo, hanno scelto un romanzo che vorrebbero vedere trasposto in un film. Alessandro Pertante ha scelto Meridiano di sangue di McCarthy e Elena Janicek ha scelto invece Il demone a Beslan di Andrea Carabbia e La buona condotta di Elvira Mugicic. Un'altra piccola cosa strana dell'edizione è il rapporto rinnovato con l'orario, e che dedicherà una notte il 24 novembre al festival, e a partire da un'iniziativa, da un progetto che abbiamo curato io e Fulvio Baglivi e che si chiama Strade Perdute. Abbiamo chiesto a 18 filmmakers di mostrarci una sequenza, un chat, un pezzo di montaggio che per una serie di scelte non sono entrati nel loro film, anche se erano delle sequenze che loro amavano molto. Hanno partecipato Silvan Giorgio, Leonardo Di Costanzo, Alberto Fasulo, Michelangelo Frammartino, Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo, Carlo Interman, Alberto Momo, Giovanni Materna, Ruth Beckerman, Claire Simon, Mauro Santini, Stefano Savona, che anche nella nostra giuria del concorso internazionale insieme a Marianna Schivardi e a Lucia Tozzi, Tonino De Bernardi e altri che sicuramente mi sono dimenticata.
43esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 17 al 27 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Piccino. Alla prossima!
Grazie, grazie a voi.
Con Cinema Forte per presentare la rassegna Resistiamo, film di vite ribelli all'oppressione, a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 novembre al 14 dicembre 2023. Ben trovato.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
Ce ne parli?
Con Cinema Forte riprendiamo la programmazione. Abbiamo deciso un po' a posteriori di intitolare questa rassegna Resistiamo, film di ribelli e l'oppressione, in quanto ci siamo resi conto, una volta individuati e selezionati i film, le presentazioni e tutti, che in effetti erano tutte legate da questo tema comune, da questa necessità e voglia di esprimere un'autonomia rispetto a degli stati oppressivi, a degli stati delle condizioni di vita oppressive. Partiamo il 9 novembre, sono tutti giovedì, come soliti siamo fare al Cinema Forte. Inizia la proiezione alle 9.30 il giovedì, il primo è il 9 novembre, con la proiezione di Gaza, che è questo bel documentario del 2019 realizzato da due irlandesi, Keane e McConnell. Iniziamo con questo film per ovvie ragioni, vista la situazione catastrofica che sta andando avanti in maniera incessante giù in Palestina. C'è stato un breve incontro introduttivo iniziale con rappresentanti del Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia, del Gaza Freestyle Festival, e speriamo anche con altre personalità che da tanti anni a Gaza portano avanti lavori umanitari e di incontro culturale. Quindi il film Gaza è quello con cui partiamo il 9 novembre. Il 16 novembre presenteremo Stonebreakers, che è questo film del 2020 realizzato da Valerio Ciriaci, che incontreremo, che abbiamo invitato a presentare il suo film. Valerio abita negli Stati Uniti, è in giro con il tour del film. Vi invitiamo ad andare a visitare la loro pagina Facebook e i loro social di Awen Film, che è scritto con la W doppia Awen, per sapere delle varie date in giro per l'Italia e presentazione del film. Stonebreakers parla di quella rivolta all'interno della rivolta dopo l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020, e questa, diciamo, rivolta nella rivolta è una rivolta tutta simbolica che ha portato in tantissime città degli Stati Uniti all'abbattimento dei monumenti che glorificavano le vicende dei colonialisti. Stonebreakers, appunto, è distruttori di rocce, distruttori di statue, è il tema di questo film. Apro una piccola parentesi perché Valerio Ciriaci presenterà questo film il 16 novembre e presenterà un altro suo film film precedente di qualche anno prima, intitolata If I Only Were That Warrior, che presenteremo la domenica 19 novembre durante il mercatino Terra Terra. È un incontro dedicato alla decolonizzazione e alla decolonialità ed è un film che parte dal monumento a Graziani, non voglio aggiungere attributi, e tutta la questione del colonialismo italiano in Etiopia. Quindi insomma è un film fuori dalla rassegna ma super attinente al tema. Dopo il 16 novembre e il 19 con questo momento dedicato al colonialismo italiano, alla decolonialità, il 23 novembre giovedì presentiamo il documentario Fat Feminist, Voci Femministe nel mondo della street art, ed è un film appunto di interviste, racconti, immagini sulle attività delle graffitare italiane, e verrà presentarlo a Alice Rotirotti, che è la regista e autrice di questo documentario. A seguire, giovedì 7 dicembre, c'è una pausa e mezzo del 30 novembre, il 7 dicembre proietteremo Sarura, che è questo film di Nicola Zambelli del 22, che racconta delle vicende della vita di questi ragazzi nel deserto del Negev in Palestina, che si sono letteralmente rifugiati a vivere dentro queste caverne nel deserto. Un bel film distribuito da OpenDTB, distribuzione dal basso. E il 14 dicembre concludiamo la rassegna con la proiezione di Holy Spider, che è questo film di Ali Abbasi del 2022, che racconta della resistenza delle donne oppresse in Iran. Lo sappiamo anche dai recenti fatti dell'ennesima ragazza uccisa violentemente dalla polizia morale. Ricordo l'inizio delle proiezioni è 9:30. Trovate tutte quante le informazioni sul sito www.fortetrestino.net e in home page trovate i link per andare nelle descrizioni, o se no sulla pagina Facebook di Cinema Forte, da non confondere con altre pagine che si chiamano allo stesso modo, la nostra la riconoscete per i chiari simboli e riferimenti all'autogestione, o se no sulla pagina degli eventi del Forte, sempre di Facebook, che si chiama Eventi CSOA Forte Prestino.
La rassegna Resistiamo, film di vite ribelli all'oppressione, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 novembre al 14 dicembre 2023, il giovedì alle 21:30. A presto!
A presto, grazie mille di tutto!
Con Manuela, una delle curatrici, per presentare l'edizione speciale per il centenario della Viscosa di Logos, Festa della Parola, a Roma, centro sociale occupato autogestito ex SNIA, dal 15 al 19 novembre 2023. Ben trovata.
Ben trovato Fede, ben trovate e ben trovati gli ascoltatori, le ascoltatrici, ma tutti coloro i quali a queste ormai periodiche chiacchierate ci fanno compagnia. Allora, ricorrono 100 anni da quella che per noi è diventata una nuova casa, la Cisa Viscosa di Roma, il più grande impianto produttivo della capitale, di carattere industriale chiaramente, nasce nel 1923. E ovviamente ha informato di sé la nascita, lo sviluppo e anche, diciamo, una maturazione di conflittualità politica del tessuto sociale del nostro quadrante, quindi Pigneto, Prenestino, Labicano. Sicuramente noi non saremmo qui a praticare le nostre lotte, a portare avanti le nostre vertenze, ma soprattutto a costruire incubazione di conflittualità sociale. Quindi sì, è decisamente un'edizione importante e lo è perché oltretutto non ci siamo fatti sfuggire in questa circostanza per poter punteggiare il programma che è sì denso ma che presenta una sorta di distribuzione più o meno omogenea di focus su fabbrica, conflitto, storia del lavoro nell'Italia contemporanea e con una chiusura che ovviamente rende ragione appunto delle tante energie che come centro sociale, come comitato di quartiere, come forum territoriale del Parco delle Energie abbiamo dedicato alla ricostruzione di una storia resistente che è stata quella appunto dei nostri territori e che ha trovato ovviamente nella fabbrica un suo luogo di elaborazione. La Pigneto artigiana di fatto nasce
all'interno delle rivendicazioni dei primi scioperi, ma soprattutto della messa in comune all'interno delle mura della Sicilia Viscosa.
Andiamo sul programma, come si caratterizza quest'anno?
Con questa cifra sicuramente importante, leggibilissima, che è quella dell'attenzione alla storia del lavoro come storia dei conflitti, come sostanza stessa capace di dare i rapporti di forza alla sua definizione dello spazio urbano, come rappresentazione, come consumo. Ma d'altronde ci troviamo attraversare un momento politico internazionale, ma più ancora nazionale, fatto di orrende recrudescenze, la ricerca della memoria condivisa, che spesso è il compromesso per un oblio condiviso, quantomeno a livello istituzionale. Questa sorta di vulgata della necessità di superare l'antifascismo, un altro postulato che è quello del non ci possa essere una carta costituzionale che si faccia l'attrice di contenuti soltanto nella parte vincente. E basta. Abbiamo bisogno, dove ancora non l'avessimo maturato, di smontare l'uso propagandistico del passato, e questo è un altro elemento che ci accompagnerà durante Logos. Quindi a questo ovviamente come non connettere poi ragionamenti a proposito dell'accoglienza. Quindi avremo l'opportunità di chiacchierare con Mimmo Lucano, che sarà un altro dei nostri. Non mancano, come tu sai, anche gli spazi teatrali. Avremo in particolare un esperimento di rottura della quarta parete con uno spettacolo che ha l'ambizione di dissolvere la separazione tra gli osservati e pubblico. Si intitola Brucio d'amore, come fermare un incendio relazionale se non si è pompieri, a cura di Parteciparte. Spettacolo che, come hanno definito gli autori, è di teatro forum, quindi siamo tutti particolarmente curiosi. Abbiamo una gradevolissima seconda esperienza con un torneo amatoriale goliardico di scacchi che si svolgerà in questo caso al Parco delle Energie, quindi di fianco al nostro centro sociale, che vi ricordiamo essere a via Prenestino 173. Altra parentesi, saremo attraversati anche da quello che inevitabilmente una delle nostre urgenze, la vertenza per la demanializzazione tutta dell'area dell'ex Sicilia Viscosa, e quindi la richiesta di esproprio dei quattro ettari ancora privati che circondano il nostro miracoloso lago Pulicante, che è l'unico lago naturale al centro di Roma, nato da un abuso edilizio e che è stato capace di rinaturalizzare completamente l'area circostante, salvo appunto questa resistenza da parte della proprietà privata, che auguriamo, perché ormai è la nostra battaglia di anni, l'interlocutore istituzionale possa finalmente compiere attraverso un esproprio per pubblica utilità. Avremo incontri con Extinction Rebellion a proposito del collasso ecoclimatico. Anche l'offerta musicale, saremo nel luogo dell'esordio romano del nuovo progetto solista di Massimo Pupillo. Sceglierà noi come seconda data per portare Industrial Slave, una performance sonora e visiva che parte dall'omonima poesia di John Trudell e sulla dimensione macchinica che ha invaso di sé non soltanto il tempo del lavoro, ma soprattutto anche il tempo del non lavoro, dalle 22:30 di sabato. Chiudo con ovviamente quello con cui ho cominciato, le memorie della Viscosa. Domenica, ultimo giorno, avremo un'apertura dell'archivio, quindi il Centro di Documentazione Maria Bancante, Archivio Storico della Viscosa, che in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale si condurrà attraverso una meravigliosa concertazione di testimonianze del territorio e dello stabilimento con le famiglie degli operai, con gli attuali abitanti, che in buona misura conservano ancora un legame estremamente forte con quello che è stato il tessuto produttivo legato alla città viscosa, e tra l'altro con quello che secondo noi è un gesto più che dovuto, non comune forse negli archivi più paludati, ma
desideriamo consegnare a chiunque dei familiari ne facesse richiesta la riproduzione del fascicolo personale custodito e ordinato dal nostro centro di documentazione degli operai dell'ex SNIAM. Scusa.
Per tutti i riferimenti relativi al programma sul web?
Come sempre i nostri canali social, quindi Facebook e Instagram. Poi abbiamo l'intero programma su www.logostest.info, i nostri canali Telegram, Logostest.
Edizione speciale per il centenario della Viscosa di Logos, Festa della Parola, a Roma, centro sociale occupato autogestito ex SNIA, dal 15 al 19 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Manuela. A presto!
A prestissimo, grazie Fede, ti aspettiamo a Logos.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.